Allora, ieri abbiamo cominciato ad affrontare un po' di epistemologia, quindi abbiamo visto un po' i problemi e le difficoltà e le peculiarità, direi, del processo di conoscenza. Processo che noi tendiamo a dare un po' troppo per scontato, laddove, come abbiamo appunto cominciato a notare, ci pone una serie di avvertenza, diciamo, nella migliore delle ipotesi, nel senso che è un processo estremamente affascinante, visto che ne siamo tutti protagonisti da svariati anni, anche voi cominciate ad essere intorno ai 15 anni di studio, quindi immagino che siate abbastanza interessati alla cosa, però appunto comporta una serie di prezzi, prezzi da pagare. Diciamo che la nostra conoscenza ha un costo, fondamentalmente. È un po' quello che trovate quando, per esempio, non so se leggete fantasy o cose di questo genere, ogni volta che vi dicono la magia ha un prezzo. Ecco, non è molto diverso il discorso della conoscenza. La conoscenza ha un prezzo, ovvero sia un prezzo che è la semplificazione, la riduzione della realtà. Noi tendiamo a interpretare e a comprendere il mondo eliminandone dei tratti, perché tutto quello che comporta e che compone il mondo per il nostro cervello, per le nostre capacità cognitive, è troppo. C'è una formula del gergo di programmazione computeristica che è interessante, information overload, cioè troppa informazione, noi non riusciamo a gestirla, è un problema che hanno anche i computer per quanto, buongiorno, per quanto i computer siano a noi piacciono tanto, ma sono decisamente più semplici del nostro modo di comprendere i computer. Però diciamo che anche lì siamo riusciti a rievocare, a rimettere in sesto, a far di nuovo diventare efficace questo discorso. Anche i computer a volte hanno troppe informazioni e si bloccano. Ecco, noi più o meno ad altri livelli abbiamo lo stesso problema. Quindi per poter comprendere abbiamo bisogno di appunto fare delle ipotesi che prendono alcuni tratti della realtà, li combinano e auspicabilmente si confrontano con la realtà, no? Questo è un po' il processo di cui parlava Merton, tanto per tornare ai padri della sociologia in qualche misura, no? Il processo per il quale tu formuli una teoria, la metti in prova, no? La provi in qualche modo e poi dal feedback che ottieni da questa prova cambi la tua teoria per farla diventare migliore, poi la riprovi di nuovo, quindi un circuito virtuoso, un circolo virtuoso che instaura un dialogo costante fra teoria e pratica. Questa dovrebbe essere la sociologia. E sebbene Merton sia uno structural funzionalista, io concordo, l'idea è decisamente quella. Tant'è che anche Morin ridice la stessa cosa. Morin ci dice la razionalità nel suo senso migliore è un costante tentativo di comprensione che trae dalle sue difficoltà, dai suoi errori, un insegnamento e quindi formula meglio, no? Cambia l'ipotesi, la modifica, la riformula in modo da diventare il più aderente possibile alla realtà. Teniamo presente che questo più aderente possibile non vuol mai dire uguale. Da questo punto di vista, la conoscenza è un po' un'approssimazione al limite. Da un punto di vista matematico, no? Sapete come funziona, che tu ti avvicini, ma tanto a quel limite non ci arriverai mai. Ecco, diciamo che nel modo migliore che possiamo pensare per la conoscenza, questo sia il processo. Io credo che siamo ben lontani dal limite, quindi come dire, ci stiamo approssimando un po' così. Però queste appunto sono le famose convenzioni personali per cui le possiamo anche scrivere in piccolo. Ad ogni modo, il punto è questo: se la conoscenza è nella migliore delle ipotesi, un'approssimazione al limite, non c'è alcuna certezza, come noi la intendiamo, nelle sue scoperte. Le sue scoperte sono costantemente, oddio, revocabili in dubbio, mi sfuggiva il termine. Ok? Tant'è che la scienza lo sapeva perfettamente. Morin usa da questo punto di vista una formula che è molto bella. La scienza crea degli arcipelaghi di certezze in un oceano di mistero, che è una formula però coniata in prima istanza da Newton. E a proposito di Newton, vi riparlo del paradigma, perché anche Newton, poverino, è vittima del paradigma, è morto, quindi probabilmente se ne frega. Però nel complesso dovete sapere che tempo addietro viene scoperto un baule intero di manoscritti inediti di Newton. Per chiunque una scoperta di questo genere sarebbe stata, so, titoli di testa sui giornali. No, sto baule, prima che qualcuno decidesse di prenderselo, sono passati anni, perché non lo voleva vedere nessuno. Perché? Perché il baule è pieno di scritti alchemici di Newton, non di scritti scientifici. E la nostra vulgata, la storia che è stata costruita sulle spalle di Newton, è che Newton è il primo scienziato, quindi è pensabile che uno scienziato fosse più un alchimista che uno scienziato, quindi più un mago che uno scienziato? No. Quindi questo baule di manoscritti inediti di Newton giace nei sotterranei di un'università in Israele senza che nessuno voglia averci niente a che fare. Tanto per l'onestà intellettuale, tanto per l'apertura della scienza, tanto per la capacità di confronto con la realtà. Se dovessimo ovviamente rivisitare la teoria e la figura di Newton, dovremmo probabilmente modificare un sacco delle cose che sono state scritte sulla rivoluzione scientifica, perché la rivoluzione scientifica, ragazze, è un qualcosa che abbiamo fatto noi secoli dopo. Quelli che hanno fatto la rivoluzione scientifica non avevano idea di star facendo la rivoluzione scientifica. È così che funziona anche il paradigma. E questo purtroppo è anche il processo di creazione del dato. Il dato non nasce così com'è. Il dato viene emendato, viene modificato, viene respinto, viene nascosto, perché spesso e volentieri il dato contraddice quello che tu volevi che dicesse. Con tutto che l'hai costruito tu, il colmo proprio, no? La questione. Non solo lo costruisci tu, ma ti dice pure che sbagli, e tu a quel punto ovviamente non sei contento e lo modifichi, lo cambi, lo rimuovi, lo interpreti secondo tue strane fisime, che gli altri ovviamente, a cui gli altri ovviamente aderiscono perché anche loro hanno tutto l'interesse del mondo ad avere dei dati affidabili. Ecco, di affidabile da questo punto di vista purtroppo non c'è, c'è poco, mettiamola così, non voglio sembrare esagerato. Però il problema è esattamente questo, il paradigma, come i ministeri del Grande Fratello, non so se avete letto 1984, il paradigma riscrive la storia, a sua forma, a sua immagine. Oggi il paradigma ha bisogno che Newton fosse uno scienziato consapevole, uno scienziato, come dire, in linea di massima ateo per certi versi, no? Come la costruzione di Galileo, come il campione della laicità della scienza. Ma Galileo era convinto di essere meglio dei preti nell'interpretare Dio, figuriamoci quanto non c'entrava niente. Non erano così i primi scienziati volevano, erano convinti che si trattasse di un'interpretazione delle scritture più sofisticata, perché c'era quella che veniva proposta la domenica in chiesa con le omelie, che era per il volgo. Mentre loro erano in grado di interpretarla molto meglio, no? Sapete benissimo che il libro della natura è scritto in caratteri matematici, dice Galileo, ma questo non vuol dire che comunque l'ha scritto Dio, non l'ha scritto qualcun altro. Loro erano convinti, erano religiosi, erano parte del tempo, non erano lo scienziato alla Zichichi o alla Margherita Hack che vede, come dire, la religione come l'oppio dei popoli, secondo Marx, ed è convinta che invece la scienza è tutto un altro discorso. Quando la scienza è nata, la scienza era uno strumento in più per servire la religione. E lo trovate in tutte le aperture, in tutte le dediche dei testi. Prendete Copernico, prendete Galileo, prendete chi volete. Non c'era nessuno che avanzasse anche qualcosa di lontanamente critico o scismatico, no? Tutto il discorso con Galileo, infatti, è un discorso che rimane all'interno della Chiesa. Lui non aveva, voleva assolutamente dimostrare che la religione fosse infondata, diceva soltanto che andava reinterpretata e sperava che questo gli desse una posizione migliore all'interno delle strutture di potere del tempo, perché sono uomini, tutti uomini. Poi a quel tempo erano uomini estremamente più variegati ed aperti di noi, tant'è che facevano un sacco di cose, no? Leonardo, che tutti indichiamo come l'esempio dello scienziato, era qualsiasi cosa: scriveva poesie, dipingeva, andava a cavallo, creava giochi, creava cannoni, inventava regole, inventava leggi. Dov'è Leonardo oggi? Dov'è Goethe oggi? Noi oggi abbiamo gente che sa moltissimo di praticamente nulla. E basta. Quindi questo sapere che si rifà a questi titani veramente, no? Perché Se non vado errato, è sempre Merton che dice che siamo dei nani sulle spalle di giganti, e c'ha perfettamente ragione. Noi probabilmente siamo ancora dei microbi sulle spalle di nani oggi, perché il processo che abbiamo messo in atto di riduzione all'interno della conoscenza stessa va ben al di là della riduzione necessaria. La conoscenza è già una riduzione e noi non facciamo che ridurre il ridotto. Quindi abbiamo, come dire, un impoverimento crescente, un inaridimento delle fonti del sapere. E tant'è che ci continuiamo a rifare, spesso e volentieri, a quelli prima, che avevano delle idee che gli venivano dall'essere appunto aperti, non troppo sistematici, curiosi, no? Per cui, come vi dicevo, al tempo della Royal Society c'è questo enorme incendio a Londra nel 1666, Londra viene praticamente rasa al suolo e ricostruita, e si fa un bando per decidere chi deve ricostruirla. Ora io purtroppo, avendo una memoria che fa schifo, non mi... Ah, Christopher Wren, no, c'ho dei flash. Allora vince Christopher Wren. Christopher Wren è un architetto, ma non è soltanto un architetto, perché al tempo non c'è nessuno che è soltanto una cosa. Lui è un architetto, è uno scienziato, diciamo, che pasticcia un po' con la Royal Society, quindi ha recentemente fatto una serie di esperimenti che sembra fossero raccapriccianti sulla circolazione del sangue, no? Perché questi prendevano i cani, li sgozzavano, ci applicavano dei mantici e cominciavano a pompare per vedere che succedeva, quindi insomma delle cose un po' cruente nel loro piccolo. E da questa incursione nelle scienze naturali trae una delle metafore che hanno avuto più successo nella storia, quella del traffico come circolazione. Noi oggi parliamo delle arterie del traffico. Le arterie del traffico è un'immagine che deriva da Christopher Wren, che era un architetto che si interessava di biologia. Se no, probabilmente non ci sarebbe venuto in mente. Lui propone questo schema di interpretazione della realtà e quindi di ricostruzione della città dicendo: le vie devono essere come i vasi sanguigni. Quindi il traffico circola, no? Quindi ci sono le arterie, quindi tutte le immagini che noi usiamo normalmente per parlare del traffico derivano da una cosa che oggi non potrebbe accadere, perché non c'è nessun architetto oggi che faccia anche il biologo e si interessi a esperimenti sulla circolazione del sangue negli animali. Capite? Dov'è il problema? È sempre lì. Il sapere nasce dall'imbastardimento. Noi siamo una cultura che, senza volerlo, senza ammetterlo, predica una specie di fanatismo della purezza, e quindi il nostro sapere si sta deteriorando, le nostre capacità mentali si stanno deteriorando. Perché? Perché nel momento in cui inciampi in qualcosa che non ti aspetti, che dici: oh, ma allora questo potrebbe essere quello, ma allora potrei usare quello che so da qui e portarlo di là. Se tu rimani sempre in quello che conosci resti lì, no? A un certo punto, come dire, replichi. Metti appunto dei piccoli dettagli, metti appunto delle cose praticamente insignificanti, ma la visione che potrebbe farti fare un salto qualitativo non la puoi avere, perché non la trovi, stai lì, sei chiuso dentro, no? Tant'è che lo scopritore della penicillina, saprete, immagino, come è stata scoperta la penicillina. Esatto, come la gran parte delle scoperte scientifiche, quello è divertente, no? Tu immagini che lo scienziato si mette a tavolino, tutto vestito di bianco, ordinato nelle sue cose, e scopre le cose. No, lo scienziato invece più è pecione e più è probabile che scopra qualcosa. Tant'è che, ecco, la mia memoria stavolta mi sta lasciando. Fleming, brava. Va in vacanza e, siccome era una persona estremamente disordinata, lascia una specie di guazzabuglio nel suo laboratorio. Torna e trova tutte le culture delle muffe, delle cose che erano andate, salvo in un punto dove stranamente non c'erano. E quindi si dice: che sarà successo qui? Perché? Oh, caspita, c'è sta cosa! E scopre la penicillina. Così è accaduto. I raggi X, Röntgen, l'ha scoperti proiettando a casaccio nel laboratorio e trovando una cosa che improvvisamente diventava blu, perché se no non gli sarebbe mai venuto in mente manco a lui. Figuratevi quanto è diverso questo con la spocchia dei nostri scienziati di oggi, che pretendono di essere in grado di dirti le cose al centimetro, di essere in grado di prevedere quello che accadrà e tutte queste cose, no? Tant'è che Fleming andò poi, dopo anni, in vacanza, no, in visita, in un altro laboratorio molto più ordinato, lo guardò e disse: certo, non credo che scoprirete molto qui, perché era tutto quanto preciso, incasellato, no? Come facciamo noi, che ci piace tanto, con le etichette, i colori, i numeri, le sigle, però, no, dopodiché... E anche il DNA, non so se lo sapete, ma è stato scoperto per caso pure quello. Perché erano diverse equipe di ricercatori che lavoravano su questo argomento, solo che avevano trovato dei pezzi della storia e avevano scritto, ora non mi ricordo più a quale padre del quale Nobel della questione, perché ce ne sono tanti, io purtroppo ultimamente con i nomi ho qualche difficoltà, il quale era un altro estremamente disordinato, quindi le lettere si erano ammucchiate sulla sua scrivania. Un bel giorno mi sono cominciato a mettere in ordine e caso ha voluto che ha trovato le due lettere che gli parlavano di queste due parziali scoperte, una dopo l'altra. L'ha guardata e ha fatto: caspita, ma queste stanno benissimo insieme. Ecco, capite? Quella cosa per cui poi il genoma è il 2% e il 98% è spazzatura, nasce da questo. Quindi dovresti stare molto attento prima di parlare di spazzatura, perché, ripeto, no? Magari c'è un altro che ha scritto una lettera che è chissà su quale scrivania che ti sta spiegando che in quella spazzatura ci sarebbero altre cose. Noi non siamo assolutamente in grado di comprendere, spesso e volentieri, la portata delle nostre scoperte. Da soli. Noi da soli contiamo poco. Sta cosa toccherà che ce la sbattiamo in testa. Noi siamo, come dice Moran, con una definizione estremamente bella dal mio punto di vista, siamo dei sistemi aperti. Un sistema aperto è un sistema che, come dire, trae il suo senso e il suo sostentamento dalla relazione. Noi non esistiamo da soli, no? Noi ce lo raccontiamo, ma basta osservarci da un punto di vista corporeo, tanto per rimanere un minimo connessi al tema dell'ambiente, e scopriamo che noi senza aria, senza acqua, senza cibo, non viviamo neanche per 4-5 minuti. No, se siamo persone con i polmoni molto forti, se no anche meno. Quindi respirare è una cosa estremamente frequente e questo dovrebbe dirci che magari la nostra aria dovrebbe avere una certa qualità, no? Dovremmo essere abbastanza intelligenti da rendercene conto. Il problema è che la respirazione, per esempio, è una cosa sulla quale noi non lavoriamo per niente. La nostra cultura di respirazione non sa nulla. Tant'è che dobbiamo rivolgerci alle culture orientali e alle discipline orientali per imparare a usare i polmoni, per imparare a gestire il ritmo, per renderci conto di queste cose. E la respirazione, ovviamente, è in qualche misura l'equivalente della vita. Cioè, se tu devi descrivere qualcosa che vive, è qualcosa che respira, perché è quello che è talmente ovvio ed è talmente evidente, forse lo è talmente che tu poi non ci fai più caso. No? E quindi ti permetti di respirare un'aria assolutamente avvelenata, ti permetti di mettere in atto procedure che quest'aria la inquinano e la avvelenano costantemente. Perché? Perché tu non te ne accorgi neanche più. È un problema di consapevolezza. La nostra consapevolezza, ragazze, è perennemente a rischio. Questo è un problema che già Simmel aveva messo in luce piuttosto bene. Questo, se volete leggerlo, è un librino molto piccolino, che si chiama Le metropoli e la vita dello spirito, è della biblioteca Armando Minima, quelle piccole piccole, introduzione di Paolo Jedlowski, che è un grande sociologo italiano, devo dire, non ce ne sono molti, ma lui è uno del numero. E questo breve saggio è praticamente un estratto, un sunto, un portato di uno dei libri più importanti di Simmel, che si chiama Filosofia del denaro, che però è abbastanza impegnativo, quindi quello diciamo che potreste anche, a meno che non vi prenda proprio una specie di fulminazione tipo Paolo sulla via di Damasco, potreste evitarvelo. Mentre Le metropoli e la vita dello spirito è un testo che secondo me merita. Per esempio, Simmel, questo testo scritto nel Novecento, già discute sociologicamente i distributori di bevande e di merende. No? Che noi pensiamo siano parte della nostra panoramica di vita, invece no, stavano già belli, belli presenti. Alla fine del 1800 la vita urbana era una vita estremamente già complicata, no? Se lo era allora, figuriamoci oggi, direte voi, però non lo so. Pensate che nel 1870, se non vado errato, dovevano mettere un osservatorio, non so se astronomico o sismologico, a Berlino e l'hanno dovuto spostare non si sa più quanti chilometri dalla città perché c'erano troppe vibrazioni. Tanto per, no? Non era tutto sto. Si capiva bene dove stava andando. E Simmel era un berlinese, come dice Branduardi in uno dei suoi bei concerti, Ich bin ein Berliner. Ecco, lui era un berlinese proprio fatto e rifinito. E la metropoli era uno dei suoi oggetti di studio. E una delle cose che lui dice parlando della metropoli, una delle cose che secondo me oggi, insieme alle azioni enologiche che abbiamo visto l'altro giorno di Pareto, è una chiave di interpretazione della realtà, è la figura del blasé. Blasé, termine francese evidentemente, che indica in qualche misura questa Stanchezza di vivere dovuta alla troppa esperienza, no? Il blasé è quello che prende tutto con una flemma, come se tanto per lui non ci fosse nulla di nuovo. Ecco, è esattamente questa l'idea. Dice Simmel, che succede nella metropoli? Nella metropoli le sollecitazioni nervose, infatti il titolo è La metropoli e la vita nervosa, nervosa, no? In tedesco. Sono troppe. Di nuovo, anche qui. Un messaggio molto poco moderno, no? Perché la modernità ha come figura questa hybris, questo delirio di onnipotenza dell'uomo che non ha limiti, no? Quindi non ha limiti spaziali, non ha limiti temporali, non ha limiti funzionali, tant'è che abbiamo costantemente questa figura del multitasking, no? Che tu riesci a fare una cosa facendo un'altra, facendo un'altra e poi la sbatte con la macchina perché, no? Ti stai scrivendo quattro messaggi e facendo una fotografia mentre guidi e il palo non è dell'opinione che tu continui, però ecco, sono dettagli secondari, ma la nostra idea è questa. E non a caso, apro e chiudo parentesi. Ah, prego, prego. Lei, come dire, è fondamentale per noi. Ma come...
No, perché ha detto solo come gli apriva, ma adesso
Ah,
mi incarico io di aprirli.
perfetto, grazie. E, dunque, scusate, dove eravamo? Ah, apro e chiudo parentesi. Aspettiamo la vostra collega per la parentesi. Se ci fate caso, dicevo, nella nostra cultura anche i fenomeni, diciamo, criminali o comunque devianti si configurano su questo tipo di discorso, no? Pensate al doping, pensate alla droga, pensate a tutta una serie di problemi, tra virgolette, con i quali sembra che ci stiamo confrontando. Però sono problemi che sono perfettamente inquadrabili in questo discorso, no? Questo è uno degli aspetti della costellazione della performance. Qual è la droga più diffusa? La cocaina. La cocaina che fa? Ti rende performante. Quindi che c'è di strano? No, è strano che non ce la stiamo vendendo, come dire, come un integratore dei tanti, perché tutto sommato la cocaina fa esattamente quello che noi vogliamo fare. Tra l'altro la cocaina è anche immaginalmente perfetta, perché è bianca, è una polverina, si respira, quindi tutta una serie di messaggi simbolici formidabili, no? Però ti rende cosa? Ti rende capace di fare molto più di quello che riusciresti a fare da solo. Tant'è che anche nel giudizio sociale, questo non so se spesso ci fate caso, ma noi siamo ipocriti in un modo ripugnante. Se un manager si droga è perché deve lavorare. Se si droga uno normale è un tossico. La droga è la stessa, no? È il giudizio che noi diamo. Quindi vedete che noi siamo pronti ad accettare la cocaina sub condizione. Se la prendi per essere più performante va bene, ma sarai mica stronzo, ti potremmo chiedere, no? Però di fatto è così. Vi ricordate Gianni Agnelli col setto nasale di platino rifatto perché si era pippato talmente tanta coca che aveva distrutto tutto l'apparato respiratorio? Eppure non mi pare che qualcuno l'abbia mai inquisito né l'abbia indicato come tossicodipendente. Come d'altronde tutti gli altri politici, non ce ne sono, come dire, la cocaina ormai. No? Sapete che c'è più cocaina nelle acque fognarie delle nostre città che in giro, no? Abbiamo dei topi di grande successo perché sono topi, caspita, Rathmann in confronto non è nessuno. Perché? Perché è chiaro, no? Non ci sono banconote che non siano sporche di cocaina, è normale, lo sappiamo tutti, no? Prendete anche Saviano con tutti i problemi, le critiche che girano, ma comunque sono test interessanti, 000, non è che parli d'altro. No? Quindi la cocaina è un argomento che espone in modo quasi doloroso, oserei dire, questa contraddizione di fondo della nostra cultura. Noi siamo disposti, in nome della performance, a fare una serie di sacrifici, compromessi, come dire, eccezioni che dicono molto sulla nostra cultura. La nostra cultura è una cultura che tende al superuomo. Che poi non è quello che aveva detto Nietzsche, ovviamente, il quale poveraccio aveva tutto un altro modo di ragionare, molto più intelligente di questo. Però noi abbiamo preso in parola quest'idea perché a noi piace andare oltre i nostri limiti, no? Ora, il problema qual è? È possibile per noi andare oltre i nostri limiti? Ottima domanda, vi potrei rispondere. Apparentemente no, nel senso che i modi che stiamo utilizzando per andare oltre i nostri limiti ci stanno di nuovo costando parecchio. Ci stanno costando in termini di compattezza dell'attenzione e della consapevolezza. No? Noi oggi abbiamo un'attenzione, come dicono svariati dei miei autori preferiti in lettura, pari a quella di un pesce rosso. Dopo 10 secondi non ci ricordiamo più quello che stiamo facendo, passiamo ad altro. Se vogliamo trovare qualcosa di interessante su internet abbiamo bisogno che tragga la nostra attenzione in 7 secondi, perché altrimenti siamo passati oltre 7 secondi. 7 secondi in frattempo manco di... finito. Eppure noi pretendiamo di essere agganciati in 7 secondi. 8 già troppo, già mi sono annoiato. Figuriamoci che ritmo stiamo prendendo, no? E questo ritmo purtroppo poi lo applichiamo anche ad altro. Lo studio deve essere così, no? Lo studio, come abbiamo detto, è un'attività che non ha a che fare con questi ritmi. Lo studio, per poter funzionare, ha bisogno dei suoi tempi, che non sono i tuoi tempi, sono i suoi tempi. Una delle mie fantasie più intime e più funzionanti, credo, più utili anche, è quella del mio archivista. Io so che dentro di me c'è uno che si occupa di mettere insieme le cose che studio, non sono io, o fa lui. Poi ogni tanto mi dà i risultati. Ed è così che funziona. Io non ho proprio, non ho il cervello per poter tenere sott'occhio costantemente tutto ciò che so. No? Il mio cervello è fatto in un altro modo, il mio cervello funziona con parti di me delle quali io non sono consapevole. Se lo so, queste parti diventano degli alleati formidabili. Non devo, però devo essere io a in qualche modo accettarle e a gestire questo rapporto. No? Non so se voi abbiate mai scritto o creato qualcosa. L'atto della creazione è un atto che, se lo frequenti a modo, ti insegna molto. Io sono spesso, ormai scrivo da anni, quindi ho scritto libri, racconti, poesie, qualsiasi cosa. E io leggo delle pagine e le leggo come uno che non l'ha mai scritte. Perché ci sono dei momenti mentre scrivi che tu non ci sei. Non so chi sia, quale parte di me è a scrivere, ma non sono sicuramente l'io razionale e raziocinante che sta mettendo in piedi questo discorso oggi. E sono normalmente le più belle, devo dire. No? Perché? Perché noi siamo agiti oltre che agenti. Perché siamo sistemi aperti. Perché dobbiamo percepirci in questo modo. Perché uno dei modi, secondo me, che possono salvare l'ambiente oggi è che noi ci si renda conto dell'essere ben altro che soggetti, che individui, anzi, scusate, perché soggetto è una parola che a me piace, individuo meno. Individuo, se avete fatto caso, vuol dire esattamente atomo, in un'altra lingua. Atomo in greco, individuo in latino, vuol dire esattamente la stessa cosa, vuol dire non divisibile. Dopodiché è arrivato Nietzsche, tanto per cambiare, ha detto: ragazzi, l'io è un nido di serpenti, tanto perché... C'era qualcuno che aveva gli occhi abbastanza acuti da diventare poi pazzo, ovviamente, perché sono quei prezzi che paghi in certi casi. Però noi dobbiamo percepirci come questo, come una consapevolezza che però convive con altro. E quest'altro è, come dire, estensivamente esplorabile ancora, perché noi non lo stiamo facendo. Ci siamo ritratti attentamente. Tutti quelli che hanno osato parlare di qualcosa come il transpersonale, so, prendete Simone Weil, prendete Jung, sono stati attentamente zittiti, Neumann, cioè tutta la psicologia del profondo, e chi la frequenta più? Perché non è numerabile, non è numerica, non è uno strumento di potere, non è qualcosa che rientra nel paradigma, di nuovo. La filosofia del profondo cosa ti dice? Ti dice che in te ci sono intimazioni di un collettivo che non sai cosa sia, sapete, no? L'inconscio collettivo di Jung, tanto per dirne una, il transpersonale. Queste cose che però sarebbero in grado di spiegare molti dei tuoi comportamenti. Sarebbero in grado di spiegare quasi tutte le cose che sono scomparse recentemente. Pensate, la fiducia, la solidarietà, la cooperazione. Tutte queste cose funzionano meglio in certi ambienti, in certi climi. E noi di questi climi e di questi ambienti non sappiamo praticamente nulla. Noi pensiamo che il gruppo sia semplicemente un po' di gente che sta insieme. Ma non è così. Tant'è che noi abbiamo... Perché c'è questo culto del gruppo nell'organizzazione oggi e nella gran parte delle attività? Perché si riscontra che nei gruppi, quelli che si formano spontaneamente, le cose funzionano molto meglio che altrove. Però è lo spontaneamente che sfugge. No? Il gruppo, per funzionare, si forma spontaneamente. Cioè, tot persone sentono di star bene insieme. E noi non sappiamo dirlo questo, lo sappiamo dire solo così, stare insieme. Tant'è che Maffesoli, che è uno dei teorici di questo discorso più attenti, parla esattamente di être ensemble. Perché come altro lo dici? Non ce l'abbiamo le parole. Non l'abbiamo mai studiate queste cose, ragazzi. Il paradigma queste cose non le vede, è cieco. Quello che dice Morin quando parla di cecità paradigmatica, è esattamente questo. Ci sono dei temi della vita che il paradigma proprio non li vede, perché non può. Se il paradigma è costruito sull'importanza del singolo che deve fare tutto in autonomia e che è percepito come una monade che tratta con le altre monadi in modo strumentale e contrattuale, dov'è lo spazio per questo tipo di discorso? Non c'è. Tant'è che non lo ricerchiamo, no? Ma le stesse emozioni del singolo non sappiamo ancora oggi cosa siano. Voi prendete l'errore di Cartesio, che è un testo di Damasio bellissimo, del quale credo di avervi già fatto menzione. E cosa dice Damasio all'inizio? Dice: io ho sempre sentito che questo totale disinteresse verso le emozioni non era corretto. Il totale disinteresse era quello all'interno delle neuroscienze, perché lui è un neurofisiologo, dove le emozioni non le studiava nessuno. Perché come fai a studiare le emozioni quando hai un soggetto cartesiano che ti interessa? Le emozioni sono i famosi residui di cui parlava Pareto, non sono mica una cosa che merita di essere studiata, che fai, studi gli scarti, ti metti a studiare le ceneri, ti metti a studiare il fango, no? E le emozioni noi non le studiavamo. Finché non è arrivato Damasio, ci ha detto: ragazzi, le emozioni sono fondamentali per tutto quello che facciamo. E se non le studiamo, è peggio, perché non è che scompaiono. Perché noi abbiamo anche questo strano atteggiamento, che se tu una cosa non la guardi, quella non c'è. Come i ragazzini, no? Che se girano dall'altra parte fanno finta che è scomparso il pericolo. Ma i ragazzini li puoi capire. Una cultura intera è un po' complicato, ma la nostra cultura fa così. La nostra cultura è convinta che se non guarda una cosa, quella prima o poi, per qualche ragione, scompare. No? Questo è anche, no, il famoso problema psicologico del refoulé, no? Del rimosso. Tu non è che rimuovendo una cosa la cancelli, la rendi peggiore, diventa più patologica, diventa più potente, diventa più sbrigliata. Perché? Perché non eserciti alcun controllo, no? Hai fatto finta che non c'è, e quello, quindi viva, stappiamo, e succede un finimondo. E noi stiamo facendo esattamente questo con tante cose, perché la nostra visione del mondo e la nostra visione dell'uomo sono delle visioni no ridotte, de più, non so come posso dire, straridotte, semplificate all'osso, banali oserei dire per certi versi, no? Perché ridurre l'uomo a una brama economica, non so voi, ma a me mi intristisce in un modo assoluto, no? Ma che può essere che io stia qui e viva e soffra tutti questi anni per dei soldi? Voi dite: caspita, ok, i soldi servono, per carità, però c'è un limite, no? Lo farò probabilmente per altro. I soldi, diceva Simmel, dovrebbero essere uno strumento, non sono un fine. Però nella nostra cultura, come dice la filosofia del denaro, il denaro è diventato il fine e non lo strumento. E Simmel lo spiega anche perché è accaduto questo. Poi adesso torniamo anche sul blasé. Ma è accaduto perché la vita si è resa sempre più complessa. Se vogliamo parlare come gente che sta in un'università magistrale, potremmo dire, come dice Simmel, che le catene teleologiche si sono allungate all'inverosimile. Che vorrebbe dire questa frase, che suona bene ma che probabilmente smarrisce la gran parte degli ascoltatori? Qualcuno azzarda una lettura? Le catene teleologiche si sono allungate all'inverosimile, o troppo, o comunque si sono allungate in modo problematico. Che può significare questa frase?
Il fatto che si tende ad avere sempre di più, perché...
No, quello è vero, ma non è questo. Cos'è una catena teleologica? La catena teleologica è tutto ciò che tu devi fare per ottenere qualcosa. Nella nostra cultura questo è diventato un processo estremamente lungo e complesso, no? E siccome, come dicevamo prima, la nostra attenzione non è tutto sto granché, man mano che le cose si allungano, tu perdi di vista qual è lo scopo ultimo e ti concentri su degli scopi intermedi. Quindi, normalmente, gli scopi intermedi che sono? Il denaro. Perché tu vuoi diventare un buon padre di famiglia, quindi che cosa devi fare? Devi guadagnare dei soldi che ti permettano di acquistare eventualmente una casa, che tu poi dovrai arredare, all'interno di questa casa dovrai poter avere una moglie e un figlio, e questo ti costerà altri soldi per poterlo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi fra te e questo fine ultimo si frappongono una serie di tappe che quasi tutte sono definibili in termini monetari. Alla fine tu ti accorgi solo del denaro. Te dimentichi pure perché lo volevi. E diventa, in una perfetta inversione, un'altra dialettica dell'illuminismo, perché noi siamo bravissimi in questo, Chi avete una vaga idea di Horkheimer e Adorno, la dialettica dell'illuminismo, un testo fondamentale degli anni 70. Tutti i barricadieri del 68 avevano in tasca L'uomo, una dimensione di Marcuse e La dialettica dell'illuminismo di Horkheimer e Adorno, che erano testi spettacolari. E L'uomo, una dimensione, continua a esserlo, anche La dialettica dell'illuminismo, anche se c'è da fare qualche piccolo aggiustamento, però insomma continuano a essere testi fantastici. E cosa dicevano loro nella dialettica dell'illuminismo? Che l'illuminismo, volendo ottenere una cosa, ne ha ottenuto una, che è esattamente il contrario. Ed è una meccanica che noi, come dire, conosciamo estremamente bene. Ma non so se questa sia soltanto una colpa della modernità o se sia proprio uno dei problemi dell'uomo, perché l'uomo ha quel problema di cui parlavamo prima, ovvero sia del fatto che crede di conoscere e non conosce. Quindi il sapere popolare cosa dice? Che la strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni. Non è casuale. Ed è precedente alla modernità, quindi io credo che sia un problema che magari nella modernità si è acuito, ma che non è che non ci fosse prima. Noi vogliamo fare grandi cose, partiamo regolarmente per fare grandi cose, e strada facendo queste grandi cose diventano regolarmente tutt'altro, si capovolgono clamorosamente, no? Ecco. E quindi noi il denaro l'abbiamo inventato come strumento che doveva semplificare una serie di situazioni. Ovviamente nel momento in cui compare il denaro è un'idea geniale. Perché? Perché ti permette di fluidificare tutta una serie di processi che altrimenti sarebbero stati legati a dei fattori che, sui quali non c'era controllo, no? Il baratto, devi avere la fortuna di beccare nel momento esatto in cui sei lì lo stesso che c'ha una cosa che ti potrebbe servire, eccetera. Nel momento in cui hai il denaro tu vendi quando ti pare e compri quando ti pare, e questo è semplice. Nel momento in cui tu sei sottoposto a una serie di corvée e di richieste statutarie nelle società precedenti, che fai? Paghi, no? Perché il denaro è così strettamente correlato con la nascita del soggetto e con la modernità? Perché al tempo dell'ancien regime, quindi nei regimi premoderni europei, c'era l'obbligo di servire il padrone, che fosse il feudatario, chi diavolo fosse, con delle ore di servizio, ma a un certo punto che succede? O andavi tu o pagavi. E quindi pagando ti liberavi risorse, tempo, possibilità di agire, eccetera, eccetera. Quindi la libertà è acquistata inizialmente, no? Quindi il denaro è innegabilmente un'idea intelligente. Anche lì però, come dire, siamo andati oltre, non riusciamo mai a fermarci, non c'è verso. Quindi da quella liberazione iniziale il denaro, che di per sé non ha nessuna qualità se non la quantità, come dice sempre Simmel, che è un'osservazione geniale per capire quello che succede oggi, no? Questi ricchi che vogliono continuare ad essere ricchi e diventare sempre più ricchi, nonostante non si riesca a capire cosa debbano fare con questo denaro, no? Perché? Perché sì, perché il denaro noi lo usiamo come un sostituto simbolico d'altro, non è il denaro in sé il problema, il denaro in sé lascia il tempo che trova. E il fatto che se tu hai più denaro degli altri sei più figo, sei più maschio, sei le vecchie cose con cui si facevano le gare, no? In tanti modi, adesso le facciamo coi soldi, ma non è che questo ci rende economici. Siamo gli stessi di prima, solo col denaro. Questo è, capite? Quindi il denaro, a seguire di questa complicazione costante delle catene teleologiche, nella nostra attenzione limitata, guadagna un posto di assoluta preminenza. E quindi noi di fatto ormai, come dice sempre Simmel nella stessa opera, mentre prima volevamo guadagnare del denaro per acquistare delle opere d'arte, oggi vendiamo delle opere d'arte per avere del denaro. Cioè per avere una potenzialità, quello è il problema, ed è il fascino. Come abbiamo detto con voi, credo, abbiamo parlato di Hillman la volta scorsa, no? Quando si parlava del fatto che tutto è possibile per l'uomo. Ecco, questa enorme possibilità che viene predicata nella modernità si rispecchia perfettamente col denaro. Il denaro è la possibilità, puoi farci qualsiasi cosa. Puoi comprarti un magnifico pezzo di terra, puoi curarti malattie che altrimenti ti porterebbero alla tomba, puoi fare bene, puoi fare male, puoi comprare sesso, puoi comprare droga, puoi comprare opere d'arte, puoi fare qualsiasi cosa. E quello è il punto. Il denaro è lo spirito dell'epoca, perché quello noi siamo. Non riusciamo a decidere cosa vogliamo essere, quindi il denaro non lo spendiamo perché, no, una volta che è speso sei fregato. E quello è il problema. Il denaro va bene messo insieme, no? Nei grandi mucchi, no? Come i draghi del Signore degli Anelli, dell'Hobbit e compagnia cantante, che ti danno questa sensazione di potere assoluto, però comunque un potere in potenza, non un potere in atto, perché in atto vorrebbe dire che tu l'hai speso. Quindi, come vedete, il problema dell'attenzione è un problema centrale nella nostra nella nostra autorappresentazione. Noi abbiamo bisogno di sfumare un tantino questa nostra pretesa capacità di attenzione a 120%, no? Non so, anche le frasi che si dicono normalmente, no? Ma magari, quanto sei? Sei pronto? Sono al 300%, butti i cifre lì così, no? Senza uno che ti spiegasse cosa diavolo significa. Sei pronto al 110%? La domanda è che vuol dire? Cioè, che cosa dovrebbe essere un 110% di preparazione? Non so se vi siete mai posti il problema, però è una frase che gira costantemente, no? Ma a me, ma già mi dicessero sono pronto al 70%, sì, evviva, ma magari, no, noi siamo quelli che sfruttano forse il 20% delle loro capacità cerebrali, però sono pronti al 100%, sempre, o anche di più, perché gli integratori, le droghe, tutte queste cose servono perché tu possa essere pronto al 300%, al 400%, tanto lì poi a quel punto, poi di quello che te pare vai libero, insomma, no? Ecco, noi non siamo così. E la nostra attenzione tende a soffrire per le troppe richieste. Questo è il problema davanti al quale ci pone Simmel quando ci parla della vita metropolitana. Dice Simmel, nella metropoli le richieste d'attenzione sono troppe. E voi pensateci, pensate oggi, tu cammini e c'hai un cellulare che non smette un attimo di fare bip per motivi assortiti. C'hai pannelli sui taxi, sugli autobus, su qualunque cosa si muova o non si muova. C'hai altre cose attaccate al muro, etichette, vetrine, hai gente che ti passa vicina, eccetera. Tutto questo è una richiesta d'attenzione. C'è poco da fare, no? Perché quello è il punto. Tutto questo pretenderebbe in qualche misura che tu gli dessi retta. E tu non hai alcuno strumento per costruire una gerarchia. Quindi hai davanti a te una doppia opzione. O presti attenzione a tutto e vai in frantumi perché non sei in grado di farlo, o svaluti unanimemente e uniformemente tutto e diventi blasé. Eccolo il problema. Simmel dice, il blasé è la figura praticamente, come dire, emblematica della metropoli, perché è quello che si è costruito uno scudo che nulla penetra, perché il suo problema è che o non passa niente o passa tutto, laddove la soluzione, dice sempre Simmel e io ormai lo scrivo da 20 anni, è quella di avere un filtro. Essere soggetti da questo punto di vista significa essere capaci di ordinare la realtà. A cosa porta questo? Porta alla possibilità di usufruire degli stimoli che si ritiene siano più interessanti e di togliersi dai piedi gli altri. Bisogna essere capaci di operare delle scelte. Capite che si tratta di un lavoro micidiale, che è quello che dicevamo esattamente ieri a fine lezione, vi ricordate? Oggi l'unico criterio di scelta che a noi presentano qual è? È quello della quantità, in perfetto accordo col fatto che il denaro è la figura della quantità e che la nostra cultura è una cultura della quantità. Qui le chiacchiere stanno a zero. Il nostro modo di trattare il mondo è un modo quantitativo, che è perfettamente in tono anch'esso col paradigma, che è un paradigma dove tutto non ha qualità salvo che lo spirito umano, come diceva Cartesio, no? La res extensa è una res che è misurabile, quindi è una cosa quantitativa. Tutto questo noi facciamo. L'ambiente ovviamente ricade appieno in questo discorso, perché nel momento in cui tu stimi la materia, stimi il mondo esclusivamente per la sua estensione, non stai capendo nulla di ambiente, non hai proprio la minima idea di che cosa stai dicendo. Buongiorno. Ok, allora, visto che sono 3/4 di lezione, direi che facciamo 5 minuti di break, così le facciamo accomodare, poi risunto quello che ho detto e andiamo avanti. Allora, nella prima parte della lezione abbiamo cominciato a vedere una figura proposta da Simmel, che è quella del blasé, e abbiamo consigliato alla lettura un librino, questa volta molto poco ingombrante, che si chiama Le metropoli e la vita dello spirito, dalla Biblioteca minima di Armando, quei librini piccoli, che è un saggetto breve che però secondo me è estremamente illuminante e quello merita veramente di essere letto. E ne stavamo parlando per via della questione dell'attenzione e della consapevolezza. Abbiamo cominciato ricordando che il paradigma è anche un problema di focalizzazione su cose, no? Tant'è che il paradigma comporta delle cecità, come dice Morin nei sette saperi, le famose cecità o accecamenti paradigmatici, vuol dire che il paradigma di per sé non vede certe cose, cioè non le riconosce come oggetti degni d'attenzione, quindi praticamente è come se avesse un filtro intrinseco che gli permette di cancellarle dalla consapevolezza. Questa è una cosa che probabilmente saprete, noi abbiamo tutti a livello fisiologico, nel senso che al centro del nostro spazio di vista ci sarebbe un buco nero, perché la retina ha uno spazio cieco e il quale buco nero voi ovviamente non vedete, ma perché? Perché il cervello lo integra. Noi abbiamo una serie di sistemi all'interno del cervello che correggono sia le distorsioni della realtà che le distorsioni del funzionamento stesso dei nostri sensi. Quindi pur avendo noi uno spazio cieco in un punto, non lo vediamo perché, no? Quello che fa il computer. Ogni volta noi siamo stupiti di quanto è bravo il computer, dovremmo stupirci di più quanto siamo bravi noi, perché il computer di fatto non fa altro che quello che facciamo noi, normalmente peggio. Quindi andrebbe anche lui rimesso un attimino in riga. È lo stesso per cui è così difficile correggere una tesi. Non so se avete sperimentato, voi scrivete una tesi, è zeppa di errori di battitura, la rileggete e non ne vedete uno. Perché? Perché il cervello ve li corregge. Voi leggete giusto, che poi è quello che capita quando, non so se avete su internet, quelli che pubblicano delle parole dove ci sono alcune lettere giuste e tutte le altre incasinate e tu le leggi lo stesso, no? È perché il nostro cervello integra. Ma d'altronde, la domanda, se è vero che il nostro sapere è un sapere incerto e parziale, come potremmo vivere senza integrare? Noi non facciamo altro dalla mattina alla sera. Lo stesso gesto della decisione, lo stesso gesto della comprensione, di fatto è un'integrazione, sempre. Perché noi abbiamo tot elementi e da quei tot elementi ricostruiamo quadri di riferimento, ragionamenti, significati, eccetera. Ma non è che questi significati stanno lì. Il grande problema del nostro sapere, tra gli altri, ma questo direi che è quello proprio di base, è che il nostro sapere si comporta come se si trattasse di un'investigazione. Cioè noi continuiamo a parlare del sapere come della scoperta di qualcosa che ci preesiste, e questo non è vero. Finché noi continuiamo a ragionare in questo modo, sbagliamo. Tutto il gergo del sapere è investigativo. La stessa idea di scoperta. Scoperta che cosa vuol dire? Vuol dire portata alla luce. No? Semplicemente. Il che vuol dire, ovviamente, se risalgo lungo i significati della questione, che è già lì. Come io vado a scavare un cadavere, tanto per rimanere nei serial televisivi, o vado a scavare una vena di d'oro, di diamanti o di quello che è, quella mi preesiste, io la scopro. Ma qui non parliamo di... non sono scoperte, queste sono creazioni. Quello è il problema. Cioè tutto ciò con cui noi conosciamo, al quale tendiamo a conferire questa patina di sostanzialità, questa patina di definitività, non le leggi, perché usiamo questi termini? Perché la legge porta con sé un gusto di struttura, un gusto di permanenza, un gusto di affidabilità, ma non c'è, non ci sono, non esistono da nessuna parte. Una delle cose più ovvie della questione è che il legno non sa di essere legno, sono io che l'ho costruito come legno. La pietra non sa di essere porfido o tufo o quello che volete, sono le mie categorie che la rendono così. Però sono le mie categorie, non c'entra niente con lei, non so se questo è chiaro. Non sto facendo altro che interpretare in certi modi, stabilire delle connessioni, e probabilmente nel mentre che lo stabilisco queste me ne perdo altre. Non so se questo è chiaro. Quindi il modo in cui io costruisco oggi il mondo è interamente costruito su una serie di assunti, di decisioni, di privilegi, non altro. No? Io avrei potuto calcolare la tavola degli elementi in altro modo che non la chimica. Perché devo usare per forza la chimica? Avrei potuto scegliere l'estetica delle pietre e costruirla in un altro modo, avrei potuto scegliere la conduttività elettrica, avrei potuto scegliere l'elettromagnetismo, avrei potuto scegliere una miriade di altri modi per decidere che la tavola degli elementi era fatta così. L'ho fatta io, non è che è fuori non c'è. So se questa cosa è chiara. E tutto il sapere, purtroppo, per fortuna, funziona così. Quindi, nel momento in cui io sono costretto o comunque non posso far altro che operare con questo sapere, è evidente che io non faccio altro che integrare dalla mattina alla sera. Io salto alle conclusioni, sempre.
È un sapere categorico, io metto all'interno di queste categorie tutto ciò che per me...
Sì, perché le categorie le faccio io, e quello è il problema, le categorie le costruisco io. Nel momento in cui le costruisco, automaticamente come le affronto mi accorgo che non bastano, perché non c'è mai una volta che la categorizzazione che io opero è in grado di esaurire la realtà, perché c'è sempre l'animale che non ci rientra, c'è sempre il frutto che non ci sta, c'è sempre la bestiolina che è scappata, e non c'è verso, no? Le categorie sono ottime come principio di ordine, ma io dovrei interpretarle esattamente come un principio di ordine, non come un qualcosa di categorico. Già il termine categorico, no? Ci dice che è quello. Quindi o stai nelle categorie o non ci sei. No, funziona così. Non è pensabile che io ogni volta pretenda che le categorie sono in grado di esaurire la realtà, perché non è vero. E lo vedo sempre, lo vedo costantemente, in qualunque cosa io intraprenda, qualunque cosa io intraprenda a fare, sbatto quanto prima in qualcosa che non ci rientra, che devo modificare le categorie, devo correggere lui per farcelo rientrare, il famoso letto di Proust di cui parlavamo ieri, e via discorrendo, no? Perché è così. Lo stesso con la lingua. Non facciamo altro che questo. Perché siamo in qualche misura condannati a farlo, perché comunque è umano lavorare in questo modo, visto il tipo di sapere col quale l'essere umano lavora. L'essere umano lavora con un sapere che è un misto di informazioni, intuizione, capacità deduttive, creatività mentale, eccetera, eccetera, eccetera. Più questi fattori vengono tolti per lasciare soltanto i famosi dati, che sono, continuano a essere una cosa sulla quale ci sarebbe da fare un corso ad hoc, e più le cose non funzionano, non vanno più bene, non funzionano. Come dicevamo prima, i dati spesso e volentieri ti smentiscono pure, oltre che te li sei costruiti su misura, te smentiscono, il colmo proprio, come dire. Quindi dovresti ascoltarli un tantino di più, fondamentalmente. Oh, allora, quindi, dicevamo questa cosa del sapere, del come si organizza il sapere, e di conseguenza parlavamo dell'accecamento paradigmatico cercando di spiegare come è possibile che certe cose sfuggano completamente all'attenzione di un periodo intero, no, di una persona. Però il problema è lo stesso delle persone. Noi siamo fatti in modo da perdere spesso e volentieri di vista quello che stiamo facendo, il filo del discorso, non ci ricordiamo le cose più stupide, arriviamo in posti senza sapere come ci siamo arrivati. No, siamo fatti così, è normale per molti versi. Però pretendiamo invece di essere iperattenti. Pretendiamo di essere in grado di esercitare un controllo costante, no? Come dicevamo ieri, è tutto sotto controllo. Di che parlate, pretendiamo di essere consapevoli di tutto ciò che ci circonda. Quelli che vengono da Narni, lei, sanno perfettamente che l'ultima risorsa, quella alla quale proprio si ricorre soltanto se non c'è verso di fare altro, è la testimonianza delle persone, perché le testimonianze sono normalmente totalmente inattendibili. Che noi siamo convinti di aver visto qualcosa e ognuno di noi è convinto di aver visto una cosa diversa, quindi l'attentatore era alto, basso, largo, stretto, caucasico, asiatico, africano, con vestito rosso, con vestito verde, con una giacca, col cappuccio, insomma, l'ira di Dio, fondamentalmente, no? Perché appunto, perché la nostra memoria è un'altra di quelle cose che integrano estensivamente. Noi metteremmo la mano sul fuoco per aver fatto qualcosa, di aver detto qualcosa, eccetera, e dopodiché ti arriva gente, più testimoni, che ti dicono, no, guarda che è andata così, e tu rimani spaesato, no? Perché la tua memoria si ricostituisce costantemente e tende a emendare tutta una serie di fatti che non sono particolarmente piacevoli, no? Quindi ti ricordi sempre meglio di come poi non era in realtà, oggettivamente, questo è un altro dei cosi. Quindi, come vedete, il nostro intervento sulla realtà percepita, vissuta, in fieri, eccetera, è estensivo. Noi siamo costantemente impegnati in quest'opera di ricostruzione, modifica, arrangiamento, correzione di quello che ci circonda, quindi non dovrebbe stupirci che anche il nostro sapere di fatto poi in ultima analisi sia un po' così. Però, ripeto, il problema qual è? Che noi durante queste operazioni spesso e volentieri non vediamo cose, no? Semplicemente non le vediamo perché il paradigma fa in modo che non le vediamo. Stavo ricordando prima il problema delle emozioni, no? Le emozioni sono state prese in considerazione solo molto di recente, perché prima il sistema, lo stesso sistema neurofisiologico per esempio, no? Le neuroscienze non le consideravano un oggetto degno d'attenzione. Simmel ha scritto un saggio sulla moda che è bellissimo, che per anni gli è stato rinfacciato dicendogli che la moda non era un oggetto degno d'attenzione. E il degno d'attenzione, come vedete, è un sistema di censura. È il paradigma che ci rende le cose degne o meno d'attenzione.
Fino ad arrivare, se non mi sbaglio, Goleman ha fatto anche l'intelligenza emotiva, no?
Esatto, esatto. Goleman è fondamentale, un testo, quello è un bellissimo libro. Ed è lo stesso Goleman dell'intelligenza ecologica, no? Ne ha fatte svariate. Però l'intelligenza emotiva è bellissimo, gli altri, vabbè, possiamo parlarne. Però, ecco, il problema è esattamente questo. Il paradigma di fatto ci impedisce di valutare o considerare certi oggetti. Alcuni li ritiene non degni d'attenzione, altri non li vediamo proprio, direttamente. Perché? Perché c'è una zona d'ombra, perché non rientrano nei modelli e nei modelli che il paradigma propone come oggetti degni d'attenzione, come oggetti notabili, come oggetti validi, no? Tutte queste cose sono definizioni. Il paradigma lavora sulle definizioni, esiste per le definizioni, e noi poi facciamo le definizioni ulteriormente, noi ovviamente, per complicarci un po' le cose, no? E questo è un tema che vedremo molto bene con Beck. Beck ne parla, come appunto, parlando del rischio, dice bisogna vedere chi è che definisce una cosa come rischio, perché non è che c'è scritto sopra rischio, no, sei tu che lo percepisci come rischio o fai in modo che non venga percepito come tale, no? Sono cose chiaramente piuttosto rilevanti. Quindi quello che vediamo è che appunto esiste una compagine infinita di oggetti che chiederebbero la nostra attenzione, e ci sono delle leggi e dei meccanismi che spesso e volentieri tendono a, come dire, orientare questa attenzione in modi funzionali all'assetto sistemico. Okay? Però in mezzo c'è anche un altro problema, ovvero sia che pure noi abbiamo l'attenzione che svalvola spesso e volentieri. Quindi, come mai accade questa cosa? Per spiegare in parte la nostra questione, dovremmo prendercela con l'io, solo che quello è un tema che poi ci porterebbe talmente fuori che ve lo lascio eventualmente chi vuole andare a organizzare, a studiarsi la cosa. L'io tende a presentarsi come onnicomprensivo e come l'unica nostra dimensione, laddove non lo è manco un po'. E quindi è la sua pretesa, la pretesa dell'attenzione perenne, della performance alle stelle, è l'io che pretende queste cose, che vorrebbe che noi credessimo a queste cose, perché servono per supportarlo, perché l'io purtroppo è un costrutto estremamente temporaneo e fragile, pure lui. Forse l'avrete notato, ma ci sono intere parti della giornata, e quindi rilevanti parti della vostra vita, durante le quali l'io non c'è. Tipo quando dormite. Dove va l'io quando dormite? Esce con gli amici a bersi una birra? Scompare. Perché l'io è un sistema, è un costrutto, è un complesso per certi versi. È qualcosa che a noi serve perché ci permette di essere focalizzati, ci permette di percepirci come uno. Però non è così ancora solido. Altro libro bellissimo da leggere è La storia delle origini della coscienza di Neumann. Carl Neumann? Mi ricordo. Neumann, sono sicuro. Eric Neumann. Con introduzione di Jung, tanto per cambiare, un altro di quelli che appunto non ha avuto grande stampa in questo periodo, dove ci racconta come si sviluppa l'io attraverso tutti i miti fondatori e tutti i miti cosmogonici del pianeta. E quindi scopriamo che lo sviluppo dell'io è praticamente la storia dell'eroe. L'io è l'eroe. Bellissimo. Però appunto l'io come eroe avrebbe delle difficoltà, perché gli eroi tendono a morire giovani. E cercheremo di vedere anche perché gli eroi tendono a morire giovani. Però comunque, insomma, diciamo che ha dei problemi a voler fare l'eroe a tutti i costi, a voler rimanere eroe per tutti i costi, ma comunque quello che noi sappiamo per certo è che il senso dell'io che noi abbiamo come esseri umani si è venuto modificando radicalmente nell'arco dei secoli. E questo è un altro motivo per il quale è difficilissimo capire come ragionavano i nostri antenati, perché loro avevano un'autorappresentazione completamente diversa. Non so se avete presente, qualcuno di voi ha letto Cuchulainn, tutte le varie saghe irlandesi, tutte le storie, o che avete letto fantasy o qualcosa di questo genere. Insomma, ci sono i famosi berserker, no? che sono i combattenti che a un certo punto perdono completamente il lume della ragione, la consapevolezza di sé e diventano praticamente degli eroi e dei combattenti inauditi, no? La figura del berserker è esattamente quello, il berserker è uno che non ha un io e che ce l'ha talmente labile che è facilissimo che lo perda, e questo succedeva spesso e volentieri prima. Prima nelle culture greche, per esempio la cultura minoica, la cultura cretese, che parlavano delle visioni, tipo gli oracoli di Delfi, eccetera, è molto probabile che questa attività visionaria fosse una caratteristica umana al tempo, perché si era molto più vicini al transpersonale che non all'individuale, e quindi il transpersonale parlava attraverso visioni, attraverso profezie, attraverso lampi di un altro sapere, sapere diverso. Noi quel sapere l'abbiamo perso, perché come dicevamo prima, noi col transpersonale tendiamo a non aver nulla a che fare, per gli stessi motivi per i quali abbiamo avuto la caccia all'atomo di cui parlavamo ieri, perché se ci fate caso, atomo e individuo sono sinonimi, uno in greco, uno in latino, ma significa esattamente la stessa cosa. Cioè l'idea che noi possiamo essere diversi da un'unità solida ci atterrisce. Atterrisce l'io fondamentalmente, il quale si sente minacciato. Nel momento in cui l'io dovesse imparare a gestire una sua, come dire, coabitazione col transpersonale, saremmo probabilmente tutt'altro. Ma attualmente l'io è terrorizzato da questo e quindi fa di tutto purché noi non ce ne accorgiamo, non ne abbiamo manco contezza. Tutti quelli che ne scrivono vengono emarginati, tutte le volte che ti capita qualcosa la interpreti come un'allucinazione da fame, un momento di stanchezza, no? Tutte cose di questo genere. Però è fondamentale pensare che il sapere a lungo non è stato quello che pensiamo noi. Eugen Fink parla della querelle di Platone con i poeti, per questo qui parliamo quindi illo tempore proprio, no? Però probabilmente uno dei momenti, degli snodi nei quali la ragione ha cominciato a porre le sue basi è stato esattamente quando i filosofi hanno sostituito i poeti. Perché al tempo il sapere dei poeti non era il sapere del poeta che abbiamo noi oggi, Ungaretti, no? Che dice no, il sapere dei poeti era il sapere visionario, non soggettivo, il sapere della profezia, no? Ecco. E Platone combatte contro i poeti una lotta strenua per conquistarsi il diritto a parlare al posto loro. E il parlare di Platone è il parlare filosofico, che poi diventa il discorso, il logos occidentale. No? Quindi quello è uno dei momenti in cui probabilmente la nostra cultura ha preso un altro cammino, però probabilmente era anche inevitabile, chi può dirlo. Ad ogni modo, questa nostra attenzione quindi ci viene contrabbandata come autosufficiente e perennemente allerta, e non lo è minimamente. Non lo è minimamente, e da una parte tendiamo a costruirla invece come sempre più capace di queste attività, e quindi parlavamo dell'idea di multitasking, no? Del fatto che puoi fare contemporaneamente 5, 6, 7 cose senza risentirne. Dall'altra invece parlavamo delle difficoltà della vita nella metropoli relative a questo discorso che ci portano al libro di Simmel di cui parlavamo. Ovvero sia, la vita nella metropoli, come abbiamo detto ieri, se non vado errato, con Sennett, è il luogo dove incontri l'altro, ma è anche il luogo dove tutto reclama la tua attenzione, compreso l'altro. Tu esci per strada e hai decine di fenomeni che vorrebbero essere presi in considerazione da te. Dalle locandine dei cinema, alle vetrine dei negozi, alle pubblicità fisse e mobili sugli oggetti, alle persone che passano, ai telefoni che squillano, le musiche che senti, il tuo telefono che non smette un attimo di romperti le scatole, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte queste possono essere tranquillamente interpretate come strategie di richiamo dell'attenzione. Però tu, come per la conoscenza, hai un tot d'attenzione, non l'hai tutta quella che ti servirebbe, e quindi non puoi dar retta a tutto ciò che ti interpella. Ok? Qual è la tua strategia? La tua strategia di base è quella che porta alla nascita del blasé. O accetti tutto, e abbiamo appena visto che non è possibile, perché questo ti costerebbe la capacità stessa di porre attenzione, oppure non presti più attenzione a nulla. Il blasé è questo, è colui che ritiene tutto unanimemente grigio e non interessante. Sceglie il termine giustamente dal francese perché il blasé francese è colui che ha talmente vissuto da essere ormai stanco della vita e che quindi non si sorprende più davanti a niente, che tratta tutto come già visto, che non ha mai un brivido di sorpresa o di curiosità. Questo è il blasé. Dal punto di vista simmeliano, la metropoli ci riduce in questo stato per un problema di autoconservazione, perché se non facessimo così saremmo costantemente invasi dalle richieste, dalle pretese, e quindi perderemmo perfino probabilmente individualità e capacità di autopercezione. Insomma, sarebbe estremamente antipatico. Questo è la dinamica di base. Ma, dice Simmel, ci sarebbe una terza via, che è quella ovviamente che lui gradirebbe, no? Tant'è che il saggio comincia con una denuncia della cultura oggettiva. Dice Simmel: in questi tempi il soggetto è costantemente minacciato dall'ipertrofia della cultura oggettiva. Quindi il soggetto si trova davanti a questo proliferare, che non stenterei a definire canceroso, di oggetti, di merci, che sono un'altra forma ovviamente di richiesta d'attenzione, anche quelle ovviamente, no? Quindi capite che all'interno della cultura oggettiva inseriamo tutto quello che abbiamo appena detto, oltre agli oggetti. E il suo problema è esattamente come facciamo a mantenere una soggettività autonoma davanti a questa marea montante, perché la marea montante ci schiaccia. Voi entrate in una libreria oggi e non sapete dove sbattere la testa, perché ci sono troppi libri. E anche quelli che hanno una loro, come dire, struttura di selezione abbastanza marcata, fra i quali mi inserirei, perché sono senz'altro uno di quelli che tiene le statistiche pur terribili italiane un minimo al di sopra della media, perché io leggo costantemente, quindi insomma ormai ne so abbastanza, però ecco, anch'io entro in libreria e dico: oddio, qui che chi è tutta sta gente? Che vogliono da me tutti questi? Sono troppi. Non puoi avere un autore di riferimento, ce ne saranno 10.000. No? Te senti come dire: vabbè, ho letto tutto questo, e che sarà? Niente, un pezzetto di scaffale così, no, tutto il resto, stai lì, oddio. Ecco. Allora, se questo ti succede in libreria, figuratevi come ti succede in un grande magazzino americano, per esempio. Siamo stati a spasso a Londra con mia moglie recentemente, siamo entrati in un locale che era, oddio, mi ricordo, ma comunque devoluto ai cibi bio, quindi insomma, e c'erano degli scaffali che erano una cosa, oddio. Cioè, soltanto il sale era uno scaffale di 15 metri. Il sale. C'erano 300 tipi di sale diversi. Con che criterio io scelgo un sale? Perché mi sta simpatico, perché non vedo altri criteri, no? E allo stesso modo, con che criterio scelgo un fiocco di cereali? Con che criterio scelgo una patata? Cioè, come faccio davanti a tutta sta roba a fare una qualunque scelta? Ecco, il grande problema dell'oggi è questo: noi siamo schiacciati, è quello che diceva Simmel, e questo lo diceva ovviamente 110 anni fa, 115 anni fa, insomma, un bel passo avanti, perché prima non era così, io mi sentivo abbastanza a mio agio prima, adesso entro nei negozi e rimango, no? Come dire, colpito da tutto sto muro di merci. Pensate che Benjamin ha scritto dei saggi su questo già nel 30, no? Tutti i famosi passaggi di Parigi, tutte le cose di cui parlava, che erano queste gallerie commerciali dove c'erano negozi, già lui lo tramortivano già allora. Figuriamoci che cosa direbbe oggi, poveraccio, se fosse sopravvissuto. Però il punto centrale è questo: dobbiamo trovare un modo per avere a che fare con questa cultura, perché altrimenti vince lei. E per Simmel questo modo era, manco a dirlo, la costruzione di una soggettività consapevole. Da questo punto di vista Simmel può essere interpretato come l'ultimo filosofo della Bildung tedesca. Se questo vi interessa, c'è un mio libro su questa cosa che, devo dire, non era male. Si chiama L'uomo mediano, e dovreste trovare anche quello in biblioteca. Ovvero sia, è l'ultimo dei filosofi e dei poeti tedeschi, partendo da Goethe, che è il primo, diciamo, che possiamo inserire in questa filiazione, passando per Novalis, per Schleiermacher, per Schlegel e tutta la compagnia, che hanno scritto e praticato la formazione, i romanzi di formazione, Bildungsroman. Non so se vi ricordate da scuola, no? Queste cose L'Erico di Ofterdingen di Novalis, oppure i grandi romanzi di Goethe stesso, insomma, ce ne sono un'infinità che hanno a che fare con la costruzione del soggetto. Il soggetto si costruisce da solo, in larga parte, non da solo come risorse, ma da solo come regia, perché il soggetto si costruisce invece in un costante interscambio con gli altri e con l'ambiente. Quindi anche la Bildung diventa un criterio intelligente di orientamento in un mondo che ha perso l'ambiente, no? Se noi abbiamo questo perenne circolo di scambio con l'esterno, che è quello di cui parlavamo prima quando abbiamo detto che Morin parla dell'uomo come sistema aperto, no? L'uomo come sistema aperto è il soggetto della Bildung, perché la Bildung recepisce costantemente le sollecitazioni dall'esterno e cosa fa? Le rielabora, le incarna, le travasa, le trasforma in orientamenti del soggetto, in strumenti cognitivi, in capacità di scelta, in sistemi valoriali, in preferenze, tutto questo. Noi diventiamo quello che siamo con questo lavoro costante, con questo lavoro, che brutto termine purtroppo, il lavoro è un altro di quei termini che ormai di cui non riusciamo più a liberarci, direi con quest'opera che mi piace molto di più, con quest'opera incessante e tendenzialmente infinita, che è il motivo per il quale il primo estensore del concetto, che è stato Alexander von Humboldt, che è quello al quale hanno intitolato l'Università di Berlino, quindi parliamo di una persona abbastanza, no? Di una certa caratura, è quello a cui hanno affidato la riforma dell'università e che in larga misura è quella in cui viviamo noi oggi, anche se ultimamente si è piuttosto allontanata dallo standard. Però l'università, per come l'abbiamo conosciuta fino a 15 anni fa, era l'università di Humboldt, che era quello che parlava della Bildung. Quindi, come vedete, anche se era tedesco, noi ci siamo stati dentro fino al collo, da sempre. E questo soggetto, quindi, è un soggetto che passa dalla S minuscola a S maiuscola, fondamentalmente. Il soggetto con la maiuscola è quello che ha gli strumenti per vivere, per interpretare con successo il suo ruolo all'interno della nuova modernità, per non farsi schiacciare dalle richieste della cultura oggettiva. E quindi che cosa vuol dire in questo senso essere un soggetto? Vuol dire essere in grado di operare delle scelte che vadano dal partito politico allo spazzolino da denti. Sono comunque scelte che fanno ciò che noi siamo oggi, perché noi oggi siamo costantemente chiamati a scegliere, no? Non semplicemente per ragioni alte, ma anche per ragioni bassissime. Fare la spesa è una serie di scelte, tant'è che vedremo con Goldman che il momento in cui noi prendiamo consapevolezza di questo diventiamo degli attori nel palcoscenico della finanza e dell'economia, perché vuol dire che io posso, attraverso il mio atto d'acquisto, esprimere delle visioni del mondo, delle censure, delle preferenze, delle condanne, eccetera, eccetera, eccetera. No, è chiaro che devo avere degli strumenti che mi informino perché lo possa fare. E qui ne parliamo con calma, però c'è un software di cui parla Goldman che vedremo nelle prossime volte. C'è gente che sta lavorando per darci degli indicatori sintetici con i quali esprimere questi giudizi. Ci sono una serie di siti e di organizzazioni che stanno elaborando delle strategie di giudizio sulle merci che incorporino la maggior parte di informazioni possibile per poter far sì che il compratore sappia più o meno cosa sta comprando, cosa che ad oggi non è per niente ovvia e anzi è spesso e volentieri misdiretta e fuorviata. Quindi queste sono le ricadute, però diciamo che lo strumento di cui parla Goldman è perfettamente in tono con l'idea della Bildung di Simmel, è esattamente quello. Il problema è esattamente lo stesso, nel senso, come faccio io a scegliere all'interno di questa cultura che mi si continua a espandere sotto i piedi? Ho bisogno di nuove strategie, di nuovi strumenti. Goldman ci dice quali sono, quindi come vedete la connessione è piuttosto evidente, anche se può non sembrare. Allora Simmel dice questo: se sei un soggetto, tendenzialmente puoi avere una griglia, un filtro che ti permette di operare delle scelte che ti portano oltre la posizione del blasé. A quel punto sceglierai alcune cose e per altre saprai senz'altro che non c'è bisogno che tu ci perda tempo. Io, per esempio, so perfettamente che posso non guardare il Grande Fratello, senza il minimo proprio dubbio, come un'altra miriade di programmi televisivi, lo so, non li guardo, fine. Dice sei snob, no, l'ho guardati, no, perché no, ovviamente non puoi far finta, no, cioè uno deve guardarli, ma dopo che hai visto 20 minuti al Grande Fratello hai deciso che tu col Grande Fratello puoi anche non avere a che fare, e quindi potrà dirti quello che te pare, potrà mandarti gli sms del caso, potrà dirti che hai vinto un posto in prima fila per tirare i pomodori a quello che va via, è uguale, non ti interessa, fine. Laddove ci sono certi autori che quando scrivono un libro dico, oh, questo devo andare a leggere, anche senza sapere di che parliamo, così funziona. E allo stesso modo, tanto per discutere delle gestioni della biblioteca, ci sono alcune, lì poi bisogna piano piano diventi anche più bravo, no? Ci sono alcuni scaffali che ti interessano più di altri, e ci sono alcuni formati di libri che normalmente poi hanno dentro quello che a te piace, quindi vai e compri il libro di uno che non hai mai sentito, ma che però a occhio magari è raccomandato da un altro che conosci, magari ha la forma giusta, magari ha i colori giusti, magari piena fregatura, però spesso e volentieri no. Quindi piano piano, no, ecco, ti costruisci delle competenze per scegliere. E questo è, diciamo, quanto possiamo in qualche misura augurarci oggi, no? Perché altrimenti... Ora, vedete che l'uomo che deriva da questa serie di ragionamenti è tutto un altro uomo rispetto a quello del quale parliamo normalmente. È un uomo più umile, è un uomo disposto ad accettare la sua dipendenza, che, ripeto, il fatto dell'accettare la propria dipendenza non è tanto un problema di utilità quanto un problema di semplice buonsenso. Noi di fatto dipendiamo costantemente da qualcuno, che poi questo si dà con qualcosa, che questo poi sia in qualche tempo accentuato, in qualche tempo no, non influisce sul fatto che fondamentalmente noi siamo dipendenti. No, come dicevo prima, noi dobbiamo respirare, tanto per dirne una. Quindi dipendiamo dall'ambiente, figuriamoci. Ne dipendiamo in modo assoluto, in modo totalizzante, perché se noi non respiriamo per 30 secondi abbiamo dei problemi, però questa dipendenza non la vediamo più. Quando parliamo di accecamenti paradigmatici intendiamo esattamente questo. No? Noi ci percepiamo come autonomi e siamo le cose meno autonome che conosco. Tu trovati a non respirare per 15-20 secondi e poi parliamo di chi è dipendente e chi no. Quello è l'acqua, ancora peggio. No, ancora peggio no, ma comunque altro argomento estremamente delicato, poi il cibo, poi insomma tante altre cose. E questo è soltanto materiale, e il materiale di solito ha, come dicono gli inglesi, è un po' overrated, lo sovrastimiamo, perché il materiale è importante, l'aria per carità, chi dice nulla, però ci sono molte altre cose relazionali che sono altrettanto importanti. E sono quelle sulle quali la Bildung mette giusto appunto l'accento. Io dipendo dagli altri. Ma dipendo dagli altri per essere me stesso, non per essere un prodotto degli altri. Vorrei che fosse questo il punto focale della questione, no? Perché noi spesso e volentieri diciamo, vabbè, dipendiamo dagli altri, quindi di fatto loro ci costruiscono. No, non è quello il punto, perché sennò sarebbe troppo facile e ci chiederemmo dove siamo noi, se siamo il risultato degli altri, no? Il problema è che noi dipendiamo dagli altri per poter operare quelle costruzioni e quelle modifiche, quelle trasmutazioni in qualche misura interiori che ci fanno essere noi stessi. L'alchimia di cui parlavo prima era questo, era una metafora loro, non era quello che interessava agli alchimisti. Agli alchimisti importava la costruzione interiore, questa è quella che Guénon chiama la scienza sacra, sono cose che vanno avanti da sempre come orientamenti, soprattutto per le discipline esoteriche, per le discipline meno diffuse, però la preoccupazione per il benessere interiore, per le capacità interiori, è una preoccupazione che è arrivata fino a 100 anni fa, grosso modo. No? Poi dopo le cose sono cambiate. Dopo siamo diventati del tutto estroversi invece di essere del tutto introversi. Tant'è che, eppure qui, altro libro che meriterebbe di essere letto, Devi cambiare la tua vita, libro che già non te si pone proprio in modo così, di un filosofo tedesco contemporaneo che si chiama Peter Sloterdijk. Allora è scritto Slaughter D-I-J-K, è il gruppo vocale olandese, Sloterdijk, ed è un personaggio, questo libro è veramente una cosa, sono ancora sotto shock, non mi sono mai sentito tanto ignorante come dopo aver letto questo libro, ho detto io non so che ho fatto fino adesso, ma evidentemente ho perso tempo, perché è una cosa sconvolgente. E Dice giustamente che la differenza tra la modernità e il tempo precedente è che mentre prima ci si dedicava a perfezionare se stessi, adesso ci si dedica a perfezionare le merci. E questo è quanto. Ed è un... Prego. Ed è un'osservazione che, insieme a tante altre cose, ci sono delle pagine iniziali su Nietzsche che sono di una bellezza assolutamente totale, e sulla base di quanto dice Nietzsche, lui ci dice: se cerchi un uomo, trovi un acrobata. Assolutamente, no? Perché Nietzsche ci parla dell'uomo che cammina su una corda senza che si veda più a cosa è attaccata sta corda davanti, né? Quella è l'immagine, secondo me, un'immagine perfetta dell'uomo contemporaneo. Quindi, questa cosa, quindi, no? Lui nel libro tenta di elaborare una teoria generale dell'esercizio che è esattamente questo tipo di discorso. Nel momento in cui noi abbiamo distolto l'attenzione dalla nostra interiorità, abbiamo cominciato a non essere più dei soggetti operativi. Paradossalmente, ci siamo dedicati a migliorare l'esterno, ma senza migliorare l'interno si crea improvvisamente e subitaneamente uno scarto fra quello che c'è fuori e quello che c'è dentro, che è quello di cui parlavamo ieri quando dicevamo l'energia atomica non siamo più in grado di controllarla. Perché ci siamo talmente focalizzati sul fuori che quello che c'è dentro è diventato un grosso punto interrogativo e mancando quella direzione, chi è che gestisce le cose? Questo è il punto. Cioè, la soggettività è un qualcosa al quale non è possibile rinunciare per una serie di ragioni estremamente concrete, perché la soggettività di fatto è anche imputabilità e responsabilità. No, se io non sono un soggetto, che succede? Un disastro. Se io non sono un soggetto, chi è che paga per ciò che io faccio? Se io non sono un soggetto, parimenti, come faccio a fregiarmi dei proventi di ciò che io faccio? Perché questa è una cosa che spesso e volentieri perdiamo di vista, ma noi normalmente invochiamo l'esterno per giustificarci oggi. Tutti i riduzionismi che sono all'opera oggi sono riduzionismi di questo genere. Allora, non è colpa sua perché è nato da una famiglia marginale, non è colpa sua perché è nato in un sistema economico, un sistema culturale che non gli ha permesso di diventare quello che doveva essere. Non è colpa sua perché i geni sono stati tali che non poteva avere speranza, non è colpa sua per un sacco di motivi, ma ci dimentichiamo che nel momento in cui neghiamo la colpa, neghiamo anche il profitto, perché non è possibile che quando sbagli è colpa di qualcun altro e quando fai bene è colpa tua, non funziona così. Se tu neghi una parte, neghi anche l'altra, quindi di fatto chi ci resta lì? Chi è che prende le punizioni o i premi? Chi è che viene sanzionato? Chi è che ha deciso in qualche misura cosa andava fatto? Se io rinuncio alla soggettività, diventa tutto automatico senza che io abbia più voce in capitolo. Siamo veramente agiti e basta a quel punto. No, a quel punto uno può benissimo pure spararsi perché già da tanto è del tutto ininfluente qualunque cosa io possa fare, lasciamo perdere. Ma è una visione che secondo me manca clamorosamente il bersaglio, perché ovunque noi vediamo che noi ci siamo. In modi che non capiamo, in modi molto difficili da interpretare, no? Perché siamo sempre gli stessi eppure siamo sempre diversi. No? Cambiamo negli anni, io non riconosco più quello che ero 20 anni fa, però so perfettamente che ero quello, come credo accada anche a voi, no? C'è una bellissima pièce teatrale di Samuel Beckett, che è un altro autore. Per chi è interessato, c'è una biografia di Beckett magnifica, non mi ricordo di chi sia l'autore, ma è una lettura pure quella di una bellezza rara. Ad ogni modo, c'è questa cosa che si chiama L'ultimo nastro di Crap. Non so se qualcuno di voi. Ragazzi, vi perdete buona parte del bello della vita, però, eh? Toccherà fare qualcosa perché ci sono delle cose che veramente non si possono perdere. L'ultimo nastro di Crap è una di queste. L'ultima volta ho avuto la fortuna di vederlo al Beckett Theatre a Dublino ed è stata una cosa proprio. Uno stordimento, ma comincia. Questo è un atto unico. Conoscete vagamente Beckett, Teatro dell'assurdo, persona abbastanza complicata, suo piccolo. Tutte le mattine Beckett faceva il bagno nel golfo di Dublino. Io solo a pensarlo mi vengono i brividi perché il golfo di Dublino è freddo d'estate, figuratevi d'inverno. Però lui si alzava alle 5 e si faceva tutto il golfo a nuoto, tutti i giorni. Poi dice. Erano un'altra tempra, hanno buttato proprio gli stampi perché è inimmaginabile. Ad ogni modo, c'è questo signore che si chiama Crap, che è un gioco di parole perché Crap, come saprete, in inglese significa spazzatura. che ha passato la vita a registrarsi. Quindi si apre la scena e ci sono questi, tutti questi scaffali pieni di cassette audio dove lui ha registrato tutte le sue giornate. E cammina, prende i nastri, li ascolta e si incazza perché non si riconosce. Perché non è più lui quello che aveva registrato quelle cose. Quindi trova in questi nastri dei momenti di una bellezza lirica assoluta che però non riesce più a condividere. E il grande, la torsione, proprio lo strappo della PS è esattamente su questa, che lui non è lui. E poi ti chiedi come hai vissuto se stavi registrando queste cose? Che è il problema dell'oggi, no? Noi oggi registriamo qualsiasi cosa, condividiamo qualsiasi cosa. La domanda è: ma quando vivi se non fai altro? Come diceva anche Nietzsche d'altronde, no? Se deve vivere, si deve scrivere, anzi, come diceva Colli di Nietzsche, che pare che avesse scritto pure lui quasi tutto praticamente, no? Tu non puoi scrivere solo, devi pure vivere, perché se non vivi, di che scrivi? C'è sempre un po' un andirivieni per certi versi. E quest'ultimo nastro di grappa è esattamente questo problema. È di questa bellezza assoluta di questi momenti che tu, come dire, vedi che lui non riesce proprio più a vederli, non li trova, non è più lui, non è più quello. Quindi che l'ha tenuti a fare per certi versi, anche se sono stati bellissimi, cioè sono stati. Era meglio che l'avesse vissuti capendoli allora o che li riascolti oggi non rendendosene più conto? È un bel problema ed è un grosso problema della nostra soggettività, perché la nostra soggettività ci interroga costantemente in questo senso. No. Come facciamo a essere sempre gli stessi anche se siamo completamente diversi da quelli che eravamo? È evidente che abbiamo bisogno di altre categorie rispetto a quelle che usiamo noi. Se uguale e diverso qui non va, tanto per dirne una. No, c'è bisogno di qualcos'altro. E il bello della questione è che sono esperienze che viviamo tutti e che nessuno di noi trova complicate, spesso e volentieri, nessuno di noi trova che creino delle difficoltà, laddove ne creano e come. Perché noi abbiamo bisogno evidentemente di nuovi strumenti per capire proprio la realtà, perché se non riusciamo a capire noi stessi, non capiamo manco fuori. E quello è il punto. Capite? Non c'è uno iato per cui capisco perfettamente l'esterno mentre non capisco niente dell'interno. Se capisco me stesso, capisco anche il fuori. Se non capisco me stesso, non capisco un accidente. Tant'è che Humboldt, in uno dei motivi, in uno dei passaggi nei quali poi è stato, come dire, crocifisso perché non l'ha capito nessuno, a un certo punto, prima di diventare il ministro dell'università, rifiuta un incarico pubblico, perché era ricco anche, bisogna dirlo. E quando gli dicono: ma tu non vuoi fare cose che possano essere utili agli altri, lui risponde: la cosa migliore che posso fare per essere utile agli altri è diventare me stesso. E tutti la prendono come una boutade da nobile viziato, no? No, ma lui voleva dire esattamente quello, non c'era nessun tipo di spocchia. Voleva dire che se tu non sei te stesso, non puoi fare niente per gli altri, perché va a finire che cerchi di aiutare gli altri e nell'aiutare gli altri cerchi di aiutare te stesso, come fanno grandissima parte di quelli che probabilmente conoscerete, no? Nella gran parte dei casi il problema è quello: se tu non ti sei prima in qualche misura costruito tu, dove vai? Che fai? Con che criterio lo fai? Non so se sta cosa è abbastanza evidente. D'altro canto, la comprensione di sé è anch'essa necessariamente parziale. Schlegel, poi mutuato da Simmel, dice: il soggetto è un sistema di frammenti. Ed è anche una conseguenza di quello che abbiamo appena detto, perché nel momento in cui io riconosco che l'io è parziale e si fonda su una serie di strati e di opzioni che sono semiconsapevoli, del tutto inconsapevoli, quindi abbiamo il subconscio, abbiamo l'inconscio, abbiamo tutta una serie di dimensioni, il transpersonale se esiste, l'inconscio collettivo, tutto questo. Chi può dire di conoscersi veramente? No, è un'opera titanica, è un'opera non possibile, quindi noi dobbiamo comunque partire da una posizione di apertura nei confronti degli altri. Di nuovo, questo è un po' l'insegnamento, no? Come dicono ogni tanto, che sono cristologico, però viene abbastanza, nel senso che se io non conosco me stesso, con che criterio pretendo da qualcun altro che lui si conosca? Se io non conosco me stesso, su quale criterio io riesco a essere assertivo, a pretendere qualunque cosa, a giudicare? No, cosa dice Cristo? Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Ma tu la puoi interpretare dal punto di vista del peccato originale, a me quello me lascia un po' freddino, ma la puoi anche interpretare perfettamente dall'altro punto di vista, ovvero sia chi è che è perfetto e può quindi pretendere che gli altri lo siano? Nessuno. Forse il peccato originale è esattamente il nostro non essere mai consapevoli pienamente di noi stessi. Potrebbe anche essere questo. Quello lo potrei perfino accettare come formulazione. Non l'accetterei come peccato perché non è che lo faccio apposta, so io che so così, quindi allora parliamone. Però la consapevolezza del nostro non essere completi dovrebbe essere ciò che ci guida in prima battuta, dovrebbe permetterci di interagire con gli altri in un altro modo rispetto a quello che siamo abituati invece a mettere in atto, che è normalmente, ah, se non è così sei uno stronzo. In funzione, perché quando mai tu sei stato perfetto? Quando è che tu puoi dirmi che sei perfettamente in grado di descriverti? Mai, perché ci sono delle tue componenti che sono fondamentali e delle quali tu non hai la più pallida idea. Questo è il focus della questione. Quindi noi siamo perennemente confrontati a situazioni nelle quali il nostro sapere è un sapere che dovrebbe costruirsi diversamente, cioè dovrebbe essere molto più consapevole della sua incompletezza e come tale studiare delle strategie di accomodamento. Non è casuale che molte discipline orientali come il Tai Chi, per esempio, parlano di comodità, completamente diverse dall'approccio al fisico occidentale, no? Tu vai a fare esercizi in palestra e devi fare esercizi sempre fino allo stremo, fino a quando proprio non ti si schiantano, senti tutte quante le fibre muscolari che si crepano. Se fai gli esercizi nelle discipline occidentali e orientali, la gran parte ti dice no, devi essere a tuo agio, devi sentirti bene, devi ricordarti di respirare, devi fare dei movimenti rotondi, devi muoverti in un altro modo, che è molto più a tua misura che non quell'altro. Però è un modo che evidentemente non ha il concetto di performance in sé, tanto per tornare a quello che dicevamo prima. Non devi dimostrare niente a nessuno, devi semplicemente fare un gesto ben fatto. Devi muovere bene, devi fare dei bei cerchi. Cioè entrano in gioco dei valori che noi non predichiamo più dell'agire, no? La bella azione, l'azione deve essere efficace, possibilmente distruttiva, esplosiva, tutte quelle cose che sentite dire se andate in palestra. È un criterio come un altro, però di nuovo è un criterio come un altro e non è detto che sia il migliore, anzi direi che alla prova dei fatti possiamo cominciare anche a dubitarne significativamente del fatto che sia il migliore. Oddio, come c'ero arrivato a questa cosa? No, dicevamo che il mondo va compreso in un altro modo, ecco. Il mondo va compreso in un altro modo, quindi ci servono altri strumenti e in particolare ci servono gli strumenti che aggirino questa tendenza divisiva che noi abbiamo e che è, come abbiamo visto, frutto del paradigma. Lo strumento più divisivo in assoluto che noi abbiamo a disposizione è il terzo escluso, il famoso out-out. No? Out-out vuol dire o. Ti trovi davanti a una qualunque situazione e la puoi affrontare in due modi, uno dei quali è giusto e uno dei quali è sbagliato. Ora questa cosa noi spesso e volentieri non la mettiamo bene a fuoco, però l'out-out in un tempo in cui la retorica è una retorica che sottolinea la mancanza di gerarchia, è un motore di gerarchia continuo, perché regolarmente una parte dell'out va bene e l'altra va male. Prendete o noi o loro. Beh, sembra che sia equanime e neutrale come giudizio? No, noi siamo meglio di loro, sempre, per definizione. Quindi in un out-out una parte è più o meno evidentemente privilegiata e una parte è più o meno evidentemente rimossa, cancellata, soppressa. Quando vuoi arrivare al massimo della dinamica moderna, la sopprimi letteralmente, quindi i genocidi, per esempio, seguono senza nessun problema. Allora, l'out-out è o principio del terzo escluso, tertium non datur, dicevano i latini. Il bello della questione è che è una regola logica formulata da Aristotele, che era uno dei primi a non esserne troppo convinto. E dopodiché noi ci abbiamo costruito invece sopra tutto il sistema della comprensione col quale ci muoviamo. Normalmente, come dicevamo prima, no? Uguali o diversi. No, qui stiamo esattamente nell'uguale e diverso. Quindi se non modifichiamo le strategie cognitive noi non ci capiamo, non capiamo noi stessi in prima battuta. E il non capire noi stessi è costante. Altro esempio, una delle coppie fondanti della modernità è la distinzione tra soggetto e oggetto. No? Io sono il soggetto, quello è l'oggetto. Cosa succede quando io penso me stesso? Mando in cortocircuito l'antinomia. Perché a quel punto io sono contemporaneamente soggetto e oggetto. Di nuovo, non posso giustificarmi con un out-out lì. No, quando mi considero, quando applico la mia intelligenza intrapersonale, quando cerco di capire che mi passa per la testa, io non sono, a rigore, non sono né soggetto né oggetto, oppure sono entrambi contemporaneamente. Ma comunque non sono più in grado di essere descritto da quella dicotomia di cui parlavamo prima. Ok? Quindi a noi Noi siamo costantemente la pietra dello scandalo da questo punto di vista. Noi siamo costantemente ciò che manda in tilt il paradigma, perché è un paradigma che non è adatto per descriverci. Noi siamo altro rispetto a quello che dovremmo essere secondo lui. Quindi abbiamo bisogno di un altro strumento, che è il famoso strumento dell'et-et. Paradigma inclusivo contro il paradigma esclusivo. Chiaramente il paradigma inclusivo è meglio del paradigma esclusivo, perché? Perché lo incorpora. Perché l'et-et non vuol dire che poi non ci possa essere anche un out-out. Tant'è che anche all'interno di un sistema di ragionamento et-et io comunque opero scelte, e quindi ad ogni modo a un certo punto devo preferire una cosa. No, la scelta è l'out-out per forza, chiaramente. Però tra applicare l'out-out al momento della scelta o applicarlo durante tutto il percorso che mi porta alla scelta c'è una bella differenza, no? Perché io a quel punto avrò comunque davanti a me una panoramica di possibilità molto più ampia di quella che avrei avuto se avessi applicato l'out-out da sempre, e potrò esercitare una scelta all'interno di queste probabilmente migliore. Poi ovviamente si può discutere, insomma. Diciamo che potenzialmente c'è una maggiore vicinanza alla realtà. L'out-out però appunto cos'ha di let-et, scusate, cos'ha di poco maneggevole? Uno, non genera gerarchie. Tendenzialmente let-et è pari dignità. Quindi mi tolgo una stampella in qualche modo per certi versi. L'et-et non è... non regola la questione delle contraddizioni, anzi incarna le contraddizioni. Dirò di più, incarna una complessità non comprensibile, perché noi attraverso la contraddizione non facciamo altro che escludere alcuni aspetti della realtà che non ci piacciono. Di nuovo, la contraddizione è uno strumento brutale di riduzione della realtà, laddove l'et-et no, l'et-et conserva. L'et-et conserva una realtà sempre più variegata e sempre più articolata di quella che deriverebbe da un out-out. Quindi, come dicevamo prima, l'et-et non è un generatore di purezza, mentre la nostra cultura, che sembri o meno, aspira costantemente alla purezza. No? Il fondamentalismo è la ricerca di una purezza ideale o comunque ideologica, immaginata in certo senso. Ma noi vediamo lo stesso tipo di dinamica anche dove non siamo giunti al fondamentalismo. Prendete tutte le nazioni multietniche che sono seguite alla Seconda Guerra Mondiale, non è rimasta una. Sono andate tutte in frantumi, si sono tutte focalizzate su una sola nazione. Noi siamo oggi tendenzialmente monoculturali. E questo è probabilmente un regresso rispetto al precedente. No? Prendete per esempio un libro che avrete sentito nominare, che è Impero, di Tony Negri e dell'altro, ma non mi ricordo più, vabbè, di un altro autore francese. E Impero è una interessante serie di riflessioni sulle capacità degli imperi che noi abbiamo perso. Perché? Perché noi abbiamo privilegiato, se ci fate caso, tutte chiavi di lettura che sono profondamente riduttive. La nazione rispetto all'impero è una riduzione drastica, e la nazione è un generatore di purezza, salvo il fatto che poi nel momento in cui vai a investigare questa purezza non la trovi più, perché come al solito, no? Che c'è di puro in un essere umano che è figlio di si sa più quanti genitori già a monte? Questo non so, non credo avervelo detto, forse lo saprete, ma c'è un ricercatore italiano che si chiama Cavalli Sforza, ma non mi ricordo se è Lucio, Alessandro, non mi ricordo, che è un demografo delle specie, che sta facendo degli studi sull'essere umano, sul materiale del DNA, sulla storia del genere umano, bellissimi, che risultarono qualche anno fa in una mostra a Roma che era straordinaria, su tutte le nuove scoperte, su quello che vuol dire essere umani oggi, il DNA, come è strutturato, come siamo arrivati dove siamo, insomma una serie di cose magnifiche. E una delle recenti scoperte che hanno fatto questi signori è che noi abbiamo una frazione significativa del nostro DNA, che è quel 98% di cui parlavamo ieri probabilmente, che è di provenienza dell'uomo di Neanderthal. Perché sta cosa non ce l'eravamo mai posta, no? Nel nostro autoracconto, tanto per cambiare, come avevamo detto che Newton era uno scienziato, abbiamo anche detto che tutti gli altri si sono estinti ed è comparso l'Homo sapiens. Puro nella sua, no? Nel suo corredo genetico, sapiens sapiens, come diciamo spesso, per ricordarci che abbiamo questa cosa, e invece pare che al tempo gli uomini sapiens si trombassero le donne Neanderthal e viceversa. Non ci stavano neanche attenti a sta cosa, lì ancora non lo sapevano probabilmente di essere uomini sapiens, sapientes, anzi scusate, e quindi c'erano costantemente una serie di scambi che sono andati avanti per n mila anni, no? E probabilmente abbiamo anche dei pezzi di altri che non abbiamo ancora capito bene se so Cro-Magnon o qualcun altro. Comunque, di fatto, sta purezza non c'è da nessuna parte. Come faccio a essere puro se sono comunque a monte contaminato? E poi comunque che ci resta di puro, soprattutto in un paese come l'Italia dove sono passati tutti, tutti. Dal primo all'ultimo, voi ditene uno e è venuto fino qui, pure gli unni, peggio di così, non lo so, che altro dobbiamo aspettarci? Come dicevano i 99 posti qualche tempo fa, noi siamo figli di Annibale, e Annibale era di colore, caspita, ed è rimasto mesi e mesi in Italia. Dice, se quando c'è stata la Seconda Guerra Mondiale sono bastati pochi mesi per che nascessero generazioni di mezzo sangue assortiti, meticci e via discorrendo, figuratevi 30 anni di Annibale che possono aver fatto. E noi ancora oggi pensiamo di essere puri rispetto a che? No, dov'è sta purezza? Dove andiamo pescando? Cioè, siamo in linea diretta degli antichi romani? Tutti a ridere, no? Nel frattempo è passato sto mondo, quell'altro, e qualcun altro ancora, i Longobardi, i Fenici, gli Etruschi prima, i Normanni, gli Arabi, no, tutti. Dovremmo essere come di noi, dovremmo essere quelli che accolgono per definizione, il frutto. No, siamo sempre stati il posto, cioè c'era un melting pot nel mondo, eravamo noi, non gli Stati Uniti, sono venuti tutti qui, dal primo all'ultimo. Eppure noi tendiamo a essere puri, siamo padani, padani. Vabbè. Ok, allora quindi dicevamo, sta purezza pretesa è una purezza che lascia del tutto il tempo che trova e si connota chiaramente come tratto immaginale, quello è il punto. Noi siamo perennemente in balia, perché non lo riconosciamo, di esigenze che non hanno nulla di razionale, non sono riconoscibili razionalmente, perché se fossimo razionali basterebbe quello che vi ho appena detto per azzerare qualunque problema di razzismo, se fossimo razionali, ma noi non siamo razionali, no? E quindi il problema della purezza è evidentemente un problema di difesa nei confronti di qualcun altro, è un modo per specificare, è un modo per dire io sono così, eccomi, le mie basi sono queste. Di nuovo, è un modo per mantenersi contro le insidie dell'esterno. Finché queste insidie sono svenute a bada da una cultura che funziona, io posso essere aperto e multietnico e quello che volete. Man mano che la paura aumenta, io mi chiudo sempre di più. Io voglio avere vicino a me solo quelli uguali a me. E, come già diceva San Paolo, quelli uguali a me so io. Finito, non ce ne sono altri. Ah? Il bello della cosa. Perché tutte le strutture pure sono strutture che si frammentano all'infinito? No? Si parla della sinistra litigiosa. La sinistra litigiosa perché? Perché ogni tanto si accorge che c'è uno che la pensa in modo un tantino diverso da quello che sono quegli altri 10. Quindi quella dice, vai via, tu non sei come noi, non sei puro, fuori. E dopodiché si accorgono che un altro dei 10 la pensa in modo un tantino diverso, e quindi fuori anche tu. Per forza. Finché non rimangono tutti quanti separati, ognuno con le sue idee, perché lì finisci. Che tu non puoi pretendere che gli altri siano tutti uguali a te, uno, perché non potrebbe essere, due, perché non sai come sei, come dicevamo prima, no? Quindi sono delle pretese assurde da un punto di vista razionale, da un punto di vista simbolico per niente, da un punto di vista simbolico sono pretese fondanti, ma se non le affronti nel vocabolario simbolico non le capisci, chiaramente. E sul vocabolario simbolico ovviamente andiamo a toccare di no, perché è fondamentale per le strutture antropologiche. La cosa di cui non vi parlo perché abbiamo finito l'ora, vabbè, la prossima volta per favore ricordatevi martedì che cominciamo a parlare del contraddittoriale, che è uno strumento che ci permette di affrontare questi discorsi in modo più munito, diciamo, di capacità analitiche. Tenete presente che, di nuovo, e questo ve lo posso pure accennare, il simbolo è per definizione non razionale. Il simbolo è contraddittorio in sé perché veicola insieme, contemporaneamente, significati diversi. Tu non puoi dire cosa significa un simbolo, perché un simbolo significa per definizione molte più cose di quelle che tu vedi. Quindi il problema è tutto lì. Quando tu hai una cultura che riconosce il simbolo, questa cultura evidentemente sta un passo avanti rispetto alla nostra. Noi i simboli li abbiamo tradotti in miti e li abbiamo squalificati come racconti per bambini, quindi non ci capiamo più niente. E non ci rendiamo conto che siamo in balia dei miti e dei simboli. Uno dei motivi del grandissimo successo del nazismo è stato la scelta dei simboli. La svastica è il simbolo per definizione. Ora è un peccato che ce l'abbiano rovinato così, perché chiaramente è un po' difficile avere a che fare con la svastica senza problemi oggi. Però la svastica è il primo simbolo che è stato graffito sulle rocce degli antichi nostri progenitori. La prima cosa che abbiamo disegnato è stata una svastica. E quindi è qualcosa che ci parla ancora, perché tutti quei livelli famosi dei quali non siamo consapevoli, non è che non agiscano, e questo non è che stanno lì e zitti, no, stanno lì e ci fanno fare cose. Da quel punto di vista c'aveva ragione Pareto. Ci sono una serie di motori che ci obbligano a partecipare e a fare cose senza che capiamo perché. Quello è il problema. Però il momento in cui lo sai, ti puoi rendere conto. Il momento in cui sei consapevole dell'essere suscettibile ad una attrazione simbolica, magari comincia a interpretare meglio alcune cose, no? Poi lui, di nuovo, soprattutto gli uomini, lo sanno perfettamente. Non è casuale che qualunque cosa te vogliano vendere, normalmente c'è una donna seminuda accanto, no? Cioè, è talmente banale. Però il problema è esattamente quello. Quello è, diciamo, no? L'evidenza, l'emblema. Però funziona allo stesso modo per qualunque altra cosa. Se tu individui il grimaldello adatto, tu puoi far fare alle persone le cose senza che loro se ne rendano conto. Capite? Facile. Guarda che c'ho, tu, e tutti quanti dietro, il pifferaio di Amelio. Uguale. Quindi, meno ne parliamo e più siamo esposti. Questo chiaramente strategicamente è un pregio per alcuni, no? Per esempio quelli che vendono, quelli che fanno marketing, sanno perfettamente queste cose. Non ve le raccontano perché sennò poi, no? I trucchi del mestiere non è opportuno che li si sappia. Però tutto quanto ciò che ha a che fare con la comunicazione politica, la comunicazione di marketing, la comunicazione istituzionale, meno, tant'è che funziona male, infatti manca a dirlo. Però è tutto costruito su questo. Quando fanno i focus group per scegliere le parole da usare quando dici una cosa, che altro significa? Significa che gente ti dice: a me sta parola mi muove, non sai perché, però sai perfettamente che se usi quella funziona e se non la usi no. Capite? Il fatto che le cose arrivino o muovano, come dice X Factor, no? Mi è arrivato. Sì, sono tutti modi di dire per cercare di spiegare questa cosa che non siamo in grado di dire. Che vuol dire mi arriva? Vuol dire mi muove una serie di sensibilità che non conosco, che non ho presenti, che però ci sono. Quindi è quella che mi dà i brividi, è quella che mi porta ad avere certi moti del corpo, eccetera. Questo funziona, questo vuol dire quello che dicevamo ieri quando dicevamo se non hai sperimentato una cosa non la capisci. È proprio questo. Cioè c'è tutta una parte di sapere, tutta una parte di comunicazione della quale noi siamo assolutamente non a conoscenza. E se qualcuno per qualche motivo, per una sua capacità particolare, per un intuito di un certo genere, per ragioni di studio, quello che vi pare, sa usarla, ci fa fare letteralmente quello che gli pare. Letteralmente. Prendete la programmazione neurolinguistica, insomma è banale da questo punto di vista, ma funziona perfettamente. Quindi, no? E uno dei motivi per i quali è opportuno parlarne è che se ne parli sai di che si tratta e magari sei un attimo più avvertito quando trovi quello che sta cercando di intortarti, tanto per usare un termine tecnico della questione. Ok, allora.